Ci siamo rientrati e vi voglio leggere un passo dal libro di Paolo Condò, la storia del calcio, 50 ritratti, vi leggo questo pezzo. Ci sono tanti Maradona, gioiosi e amari, esaltanti e deprimenti, d'amore senza fine ma odiosi nei momenti di autodistruzione. E poi c'è un Diego, irresistibile, che è quello del Mondiale del 1986, del gol più bello della storia, del primo scudetto di Napoli. Il ribelle che guida l'assalto ai palazzi della tradizione e li scuote fin dalle fondamenta. Chiunque abbia vissuto quegli anni faticherà sempre a mettergli qualcuno davanti, che sia Pelé o Messi, nell'ideale classifica dei migliori giocatori della storia. E se lo farà, poi nasconderà la mano, vergognandosi un po', improvvisamente invecchiato. E allora, insomma, oggi una giornata dove non possiamo non... l'abbiamo fatto con i tanti ospiti, con voi ascoltatori.
Che belle, posso dirlo?
Sì.
Livelli altissimi.
Livelli altissimi. Aspetta che Modde arriva anche...
esatto, appunto,
anche
quindi
adesso.
Proseguiamo su livelli altissimi.
Su livelli altissimi, perché chiederemo, insomma, anche a chi, diciamo così, lo ha scoperto da giovanissimo. E questo ci fa molto piacere, perché poi lo sentiamo spesso qui con noi, così come il direttore che sta arrivando. Insomma, vogliamo un po' sentire anche un loro pensiero da questo punto
di vista. Intanto salutiamo, no? E accogliamo allora il direttore Mario Sconcerti.
Assolutamente.
Direttore, ben trovato.
Ciao Mario.
Ciao, buongiorno ragazzi.
Allora Mario, noi ci siamo giorni fa, intanto tra poco sta arrivando anche un amico della radio, un amico di Mario.
Ci stiamo maratonizzando tantissimo.
Assolutamente. Mario, noi qualche giorno fa abbiamo così insieme a te fatto gli auguri agli 80 anni di Pelé. E oggi stiamo facendo gli auguri a Diego Armando Maradona per i suoi 60 anni, no? Poi sai, qui quando si parla di Maradona è chiaro, c'è subito il confronto con Pelé, si va anche a Messi, a Ronaldo. Voglio anche un tuo pensiero su questo, perché poi ha tracciato la storia, è un altro di quelli che ha lasciato un segno indelebile nella storia del calcio. Mario.
Ma intanto è sempre difficile capire da dove cominciare. Proviamo a... Ma intanto è stato molto diverso da Pelé. Lui è stato, sia come uomo, come persona, Pelé, ne abbiamo parlato, è stato sempre dentro le cose, istituzionale, mentre sia come persona che come giocatore, mentre Maradona è sempre stato rivoltoso, profondamente coinvolto nella politica, è sempre stato una persona dichiaratamente con le persone deboli, però debole a sua volta in tante circostanze. Come gioco l'abbiamo visto, io credo che nessuno abbia giocato a calcio meglio di lui, proprio come da un punto di vista tecnico era il massimo. Pelé segnava molto di più. Maradona ha avuto una carriera diversa, è venuto in Europa, si è confrontato col calcio europeo. Pelé si è confrontato col calcio europeo nelle competizioni ufficiali, l'ha battuto spesso il calcio europeo, però insomma, è rimasto fondamentalmente in Brasile, perché poi il Brasile, se vi ricordate, lo dichiarò tesoro nazionale, cioè impedì, cioè fu proprio un patrimonio nazionale, che quindi protetto, non fu fatto uscire. Maradona a 20 anni era già, a 21 anni era già a Barcellona, con una schiera di amici in un grande albergo, avevano affittato tutto un piano, insomma, dove facevano e disfacevano un po' di cose, viveva come un re. Ci sono delle testimonianze del concierge, del portiere dell'albergo, che insomma, ricordano confusioni e orge praticamente continuate. È lì che cominciò, lo ha scritto lui, lo ha confessato lui, dall'82 al 2004, poi si è disintossicato in molti modi, con molti tentativi, alla fine c'è riuscito. Che dire, da un punto di vista dei premi, lui è stato premiato giocatore del Novecento, giocatore del secolo dalla FIFA, in ex aequo alla pari con Pelé. Ha vinto il pallone d'oro alla carriera, perché quando giocava lui il pallone d'oro non si dava agli stranieri. Non so cos'altro ha fatto, ha segnato il gol più bello nei mondiali, però in quella stessa partita nell'86, in quella stessa
ha
partita
ha fatto la furbata, segnò. Mario, anche in quella partita, no?
Esatto. Insomma, però è sempre stato uno che ha preso tutto e ha dato tutto. Mi è capitato di parlare con tanti suoi ex compagni di squadra e tutti ne sottolineavano una grande generosità, tutti lo giustificavano, c'è stato uno che abbia detto, ci sono stati dei momenti a Napoli in cui la cocaina gli falsava il calcio, ne falsava il calcio. Nessuno ha mai detto niente, perché lui poi sul campo c'era, sul per tutto quello di cui avevano bisogno i suoi compagni di squadra c'era. Per cui io credo sia stato un uomo che alla fine ha fatto pari con la vita, ha avuto tanto e ha dato molto e ha sbagliato molto. Se è vero che, come diceva Ungaretti, che per essere un uomo bisogna amare e sbagliare molto, credo che lui l'abbia fatto.
Sì, Mario, tra l'altro vi riporto una dichiarazione che ha ripreso anche Tutto Mercato Web, la leggo proprio dal portale Tutto Mercato Web, un'intervista rilasciata al Clarine di Diego Armando Maradona. Dice: sono stato e sono molto felice, il calcio mi ha dato tutto, più di quanto avessi immaginato. Se non avessi avuto quella dipendenza avrei potuto giocare molto di più, ma quel che è passato è passato, sto bene, e ciò che mi spiace maggiormente è non avere i miei genitori. È l'unica cosa che chiedo, un giorno in più con la Tota, però so che dal cielo è orgogliosa di me ed è stata felice. Sì, abbiamo un altro ospite che conosciamo benissimo, che è un amico di Mario, che è un amico della radio. Io lo voglio presentare così, perché c'è questo video che è significativo, audio video, che ve lo facciamo sia sentire che vedere, e poi lo andiamo subito a presentare. Vai.
Stavo per venire a Napoli nel 79 con Gianni Di Marzio.
Sì.
Andavo a prendere lui. Stava tutto fatto e dopo il presidente dell'Argentino Junior, Consoli, gli ha detto di no.
Ha detto di no, Gianni Di Marzio.
Ciao mister.
Mister.
Ciao Marco.
Gianni, che è successo? Vediamo un po'.
Grazie.
Ah, ecco Gianni, ti avevamo perso per un attimo. Dicevi, ma Gianni?
Dicevo, un grande abbraccio a Mario.
Ciao Gianni.
Ho sentito quello che diceva, mi sembra tutto esatto. Certo, dobbiamo fare delle considerazioni in merito sia all'uno che all'altro, perché sono stati due grandissimi giocatori, questo è fuori discussione, due fuoriclassi in assoluto, certo in modo completamente diverso, sia sotto l'aspetto tecnico che sotto l'aspetto, diciamo, comportamentale. Questo comportamentale non si discute, ecco. Se è vero, come giustamente dice Mario, Pelé fu dichiarato tesoro nazionale, Maradona purtroppo non è stato protetto, secondo me, perché andava più protetto di Pelé, né è stato così clonato, possiamo usare un termine molto forte, questo dovuto, diciamo, un po' alla sua estrazione argentina, completamente diversa da quella che è l'estrazione brasiliana, che sono un po' molto più tranquilli, sono molto più sereni, mentre in Argentina ci sono state molte più dominazioni, per cui devo dire che Maradona, per quello che mi riguarda, quando sul piano tecnico è riuscito a vincere anche qualcosa di sostanzioso come mondiali, campionati, Maradona li ha vinti lui. Per lei, per esempio, aveva sempre intorno dei grandissimi giocatori, da Garrincha a Gerson a tanti altri. Ma detto questo, io considero molto il discorso che Maradona è stato in Europa, cosa che Pelé obiettivamente non si è confrontato, se non ai mondiali, cominciando dal primo mondiale in Svezia quando aveva 17 anni. Quindi io sono molto di parte su Maradona, perché l'ho conosciuto giovane, ragazzino e lo ricordo ancora in questa maniera. Non lo voglio ricordare che quando si è lasciato trasportare da brutte amicizie, quindi dalla droga, perché è stato usato.
Oggi abbiamo un piccolo
problema. Ecco. Che per lì è stato dichiarato tesoro nazionale. Maradona doveva essere veramente messo sotto una campana di vetro, al di là di tutti gli altri discorsi. A me è rimasta una divinità, uno che la palla faceva quello che voleva, come lo stesso Pelé, però la personalità, il voler vincere, quando lui decideva, Maradona vinceva e vinceva anche da solo. Ecco, ma giusto per non prolungarmi più di tanto.
Quindi... Ma ti posso chiedere, Gianni, una cosa? Prima abbiamo sentito un pezzetto di Maradona, dice già nel 79. Ecco, quanto hai visto, a che età hai visto Maradona la prima volta? Quanti anni aveva il ragazzo?
Aveva 16 anni e mezzo, 17, nel 78, quando io allenavo in Napoli, mi trovai lì, ebbe una, tra virgolette, parlando con un tassista che mi portava allo stadio, era a vedere proprio Argentina-Olanda, parlavamo di calcio, lui parlava anche mezzo italiano, e io gli chiesi se c'era qualche crack, qualche giovane calciatore, lui mi fece il nome di Maradona, e poi io ho rintracciato il presidente della polisportiva Juniors Argentino Juniors, che era un italiano, guarda caso, Settimio Aloisio, che successivamente poi è stato anche, diciamo, il proprietario, è stato l'inizio proprio dei famosi fondi di oggi, di comprare i giocatori in proprio, era un ingegnere che comprò poi Battistuta, Balbo, Sensini, che portò poi in Italia lui. Ecco, lo conobbi allora, ma è stato con me 15 giorni, ma era un ragazzo splendido, l'ho visto giocare un quarto d'ora, lo feci uscire subito dallo stadio, stavo con dei giornalisti, Franco Esposito, che Mario conosce molto bene, lo stesso Angelo Pesciaroli del Corriere dello Sport, che io mi impressionai perché lui aveva una simpatia per la Lazio, allora per evitare, diciamo, un eventuale contatto con lui, gli chiesi di andare negli spogliatoi, di scendere giù dalla tribuna, quindi firmare immediatamente sia lui che al giocatore. Ecco, aveva 17 anni, ma era pulito, e stava dietro come un cagnolino, 15 giorni.
Ma perché c'aveva la simpatia per la Lazio, partite, Gianni? Capito? Perché c'aveva la simpatia per la Lazio? Scusa, mi è incuriosito sta cosa. Perché c'aveva la simpatia?
No, Angelo Pessaroni romano, ha avuto come giornalista sempre simpatia.
Ah no, pensavo Maradona, diciamo. Cioè.
No. Angelo, che tra l'altro è un caro amico, lo saluto se ci ascolta, o qualche amico che glielo può riportare il saluto. No, Angelo è un signorone, però lui mi parlava sempre della Lazio, così.
Angelo era un laziale, sì.
Sì.
Era amico di Lenzi. Sì, discorso, cercai di fare quella furbata che poi mi riuscì bene, se vogliamo.
Mario, senti, ti voglio chiedere una cosa. Spesso si dice il genio di Maradona è la sregolatezza, no? E secondo te, se si fosse riusciti a limitare quella parte sregolata, sarebbe stato così? Oppure, cioè, sarebbe stato forte ugualmente? Oppure avremmo avuto un giocatore meno così di impatto? Non lo so, perché molte volte è proprio quella parte sregolata che ti fa poi venire fuori questa cosa magnifica che noi abbiamo visto.
Questo non ti so dire, quello che non ti so dire, nel senso, perché non conosco proprio gli effetti della cocaina, cioè per quello che si sente dire, è un qualcosa che ti limita nel calcio, perché ti assopisce, ti rende sveglio lì per lì, ma poi più lontano non una cosa è sgradevole, che lui ha giocato tanti anni fuori regola, questo sì, lui che poteva giocare con un piede ed essere il migliore tranquillamente dentro le regole, è uno che io credo sarebbe stato, lui è diventato grande senza drogarsi. Lui cominciò a drogarsi, vi ripeto, a Barcellona quando aveva 21-22 anni, perché ha preso un'epatite virale, stette 3 mesi fuori, poi ebbe l'infortunio alla caviglia di Goygoechea,
sì.
Stette altri molti mesi fuori, insomma, poi, quando sei Maradona, quando vivi proprio da re dentro un grande albergo dove praticamente al tuo servizio hai tutto quello che vuoi, compresa appunto la droga, le donne, credo che in quel momento lui si sia lasciato andare, questo sì. la sua parte, la sua parte dolce abbia avuto il sopravvento, però lui era anche, sapeva essere un, cioè lui come tutti gli argentini aveva il culto dell'onore, dei doveri del maschio, cioè proprio il machismo è nato in Argentina, il tango è la dimostrazione, insomma è il ballo della grande sensualità. Lui ha fatto il tragitto veramente completo. Però ha costruito squadre, come diceva Danny, era uno che quando decideva di vincere lo faceva da solo. Maradona, come Pelé e come tutti i grandi, i veri grandi giocatori, costruiscono dal niente. L'Argentino Junior non era niente, non era nessuno. Il Napoli è stato letteralmente inventato da Maradona. Il suo più grande, a parte che lui, a proposito di mondiali, lui non dice mai, non ha mai detto che quello con l'Inghilterra è stato il suo miglior gol. Lui sosteneva che fosse uno nel 1980, ancora all'Argentinos, quando lui da metà campo si allunga il pallone e solo con le finte, non mi ricordo qual era l'avversario, ma era il campionato argentino, solo con le finte ne manda in terra tre. Lui allunga il pallone, fa sempre finta di colpirlo ma non lo colpisce mai, e arriva davanti al portiere e naturalmente segna. Lui sostiene, c'è ancora su YouTube mi sembra questo gol, lui sostiene che quello nel 1980 fu il suo gol migliore, l'altro è dell'86. L'ho visto tante volte, a me sembra, insomma, il gol dell'86 ne scarta 6 veramente, cioè il gol che tutti noi avremmo voluto segnare almeno una volta nella vita e non ce l'abbiamo mai fatta.
Verissimo, un gol straordinario, che poi abbiamo anche rimandato il pezzo di cronaca prima in Argentina, del telecronista argentino di quel periodo nel 1986. Gianni, senti,
sì.
Ma Messi e Ronaldo si avvicinano, si sono avvicinati a Maradona oppure lo hanno superato? Ti chiedo questo, tu che sei anche molto, insomma, Ronaldo l'hai sempre... ne è sempre parlato in maniera molto positiva, poi insomma l'hai seguito, lo potevi portare prima in Italia.
Ma con Ronaldo mi è capitata la stessa fortuna, se vogliamo, con Maradona, perché io ero andato per vedere un altro giocatore dello Sporting Lisbona e Ronaldo era alla sua terza apparizione, era nel 2002, lui allora aveva anche la stessa età di Maradona e giocavano...
Oggi c'è
il 24 ottobre, e come gioca adesso, larga a sinistra, larga a destra, rientrando sul suo piede, facendo sempre quel solito movimento così a zig zag, ecco, ebbi la fortuna di avere la mamma alle spalle mie che glielo applaudiva in continuazione ogni volta che facevo qualcosa di positivo, quindi lì fu l'aggancio che lo portai alla Juve, la Juve non lo prese per 2-3 milioni, perché il nostro direttore di allora, Moggi, che è stato sempre un numero uno a livello non solo italiano ma a livello internazionale, voleva necessariamente che entrasse nella trattativa Salas, quindi questa cosa non andò in porto, e allora era sempre Giorgio Mendes il procuratore di Cristiano Ronaldo, e andò poi al Manchester United, e Salas andò invece un'altra volta in Sud America a River Plate. Detto questo, Messi, che l'avevo visto invece in Colombia alle eliminatorie sudamericane, giocava poco, entrava dentro perché l'allenatore lo metteva agli ultimi 20 minuti al posto di Barrientos, quel numero 10, anche lui molto bravo, che in effetti poi venne anche a giocare in Italia,
a Catania.
Sì.
Il Pitu.
Era una nazionale che giocava con Lavezzi a destra, Garrai centrale difensivo, ma rapido, sempre svelto come lo è adesso, fa delle cose straordinarie, due grandissimi campioni, però Maradona è una divinità, Maradona ti trasmette carisma, ti trasmette emozioni, quando meno te l'aspetti. Maradona è qualcosa che, anche se non gioca e sta in tribuna, trasmette ai compagni di squadra qualcosa di completamente diverso, che si è fatto sempre amare dai compagni di squadra in tutto e per tutto.
Guarda che foto che abbiamo messo, Gianni! Guarda che foto.
E io lo ricordo a lui, vedi, quei 15 giorni, poi io ti dico sinceramente, quando rientrai a Napoli, lui voleva la maglia numero 10 del Napoli, io gliela mandai, gli mandai anche parecchie cose, diciamo, che lui avrebbe gradito avere dall'Italia, proprio per cercare di tenerlo legato a me per portarlo al Napoli. Purtroppo Ferlaino disse che io ero fissato con i giovani, non si può prendere, non si può... Invece si poteva parcheggiare in Svizzera, però sono scelte della società, per cui
data così, dai.
Non ci voleva entrare in queste cose, ma resta il fatto che onestamente Maradona, per quello che mi riguarda, anche quando, come diceva prima Mario, anche quando è arrivato in Italia e lui aveva già zoppicato a Barcellona, secondo me anche lì poteva essere protetto, perché era ancora in condizioni di recupero. Era proprio all'inizio, al di là che se poi si portò dietro tutta una truppa, la famiglia, fratelli, sorelle, amici, eccetera. Però poteva essere, secondo me, preservato, ecco, conoscendo...
Un po' più di protezione, dice Gianni.
La pericolosità, fortissimo, allora... rammarico, è che lui arrivò quando io non ero allenatore.
È chiaro,
Quindi certo, forse certo. Io avrei potuto aiutarlo.
Gianni, ti devo fermare anche a Mario. Ci fermiamo un attimo, c'è un break. Facciamo un break e torniamo, perché poi andiamo a parlare anche un po' della giornata che arriva insieme. Dai, questo momento dedicato a Maradona ci tenevamo sia con Mario Sconcerti che con Gianni Di Marzio. Facciamo un break e torniamo subito. Bentornati nuovamente con voi, sempre Marco Piccari e Jacopo Erba.
Ci siamo,
vedi,
Marco,
che non mi sono mai sbagliato nel presentarti.
Mai. Non mi hai chiamato Cinzia.
No, ancora non ti ho mai cambiato nome, vuol dire che l'età ancora non mi, il cervello ancora è collegato, almeno fino alle 17. Poi lasceremo la linea a stadio aperto, vi ricordo, domenica sera, mi raccomando, dalle 20 alle 24 con Maracana Show si parte, l'anteprima, la presentazione, poi 20:30 con gli ospiti, la lunga serata, chiuderemo anche con Mario Sconcerti con l'analisi della partita, della giornata che sta per arrivare. Allora, ci sono sempre Mario Sconcerti e Gianni Di Marzio. Vado sulla giornata che sta per arrivare. C'è il Mario. Mario, ci sei?
Sì, ci sono.
Allora Mario, ti chiedo, in questa giornata potrebbe pesare di più l'assenza di Lukaku nell'Inter?
Sì.
Oppure le incertezze di Pirlo, una Juve che affronta lo Spezia fuori casa? Oppure in questa giornata che cosa potrebbe venire fuori in Napoli-Sassuolo? L'imprevedibilità, no? Perché qui ci troviamo di fronte a due squadre che comunque stanno facendo bene, praticano un buon calcio.
Notizia dell'ultimissima ora, perché c'è un positivo già accertato in casa Sassuolo, assieme a due membri dello staff, anche un giocatore. Il giocatore è di quelli che pesano, perché dovrebbe essere Filip Djuricic, che è sicuramente il centrocampista più in forma fino a questo momento per
e poi per aggiungo, c'è la situazione di assoluta, diciamo così, attesa che riguarda la Lazio, con appunto questi tamponi che stiamo aspettando. E poi c'è anche un Roma Fiorentina, niente male,
mica da ridere, sì.
E il Milan che va a Udine, un Milan lanciatissimo, 22 risultati utili consecutivi, di cui 18 vittorie. Mario, che cosa scegli in questa giornata, se dovessimo così inquadrarlo un po'?
Mi sembra onestamente una giornata tranquilla. Detto e parlato nei giorni scorsi tante volte dei limiti della Juve, mi sembra che la Juve ha comunque molte cose che la possono portare a tornare a vincere. Deve riassestarsi, rimettersi in quadro sul campo, però non può continuare a perdere punti. Non è che quella sia la regolarità, quella è chiaramente comunque un'eccezione, vinca o non vinca il campionato. Per cui, ma non solo la Juve, io vedo tutte le prime. Questa è una giornata di quelle di in cui c'è un confronto fra le prime e le altre, compreso Roma e Fiorentina. La Roma ha una qualità che la Fiorentina non ha. È vero che il fattore campo non c'entra più, non conta più, per cui le partite si avvicinano sempre molto. Però a me sembra che a partire dall'Atalanta fino alla
fino alla Roma, tutto, con tutto quello che c'è nel mezzo, mi sembra che si vada verso una domenica di regolarità, dove la forza dovrebbe prevalere.
Gianni Di Marzio.
Ma certo, c'è poco da aggiungere quando Mario ha fatto la sua solita disamina correttissima. C'è solamente forse da esprimere solo un concetto personale, come per esempio l'Inter fino ad oggi è stata un po' Lukaku dipendente, sì. Se proprio voglio essere forte in questo mio concetto, anche perché Lautaro insomma alterna delle cose buonissime con dei momenti di grande assenza. La squadra non ha mai espresso un gran calcio, il modulo è sempre lo stesso, anche quando poteva essere forse assoggettato anche a livello europeo a un modulo un po' più offensivo, però devo dire che più di tanto non soffrirà come sta soffrendo la Juventus adesso, che è ancora, per usare parole di Pirlo, ancora in cantiere. Però in cantiere o meno, la Juve deve fare risultato, la Juve non può aspettare. La Juve nel suo DNA è stato sempre quello di vincere, allora c'è poco tempo ancora a disposizione.
Jacopo.
No, credo stesse finendo il mister.
Si aspetta che sia un po' frizzato l'intervento, quindi andiamo da Mario Sconcerti.
No, torno dal direttore perché mi incuriosiva insomma questo dualismo tra Inter e Juventus, con due assenze che peseranno sicuramente, perché Ronaldo non dovrebbe esserci, o meglio non ci sarà neanche contro lo Spezia, e all'Inter mancherà sicuramente anche il peso offensivo di Lukaku. Facendo un discorso più ad ampio spettro, direttore, secondo lei, dovesse ripetersi la situazione anche a stagione in corso, per chi peserebbe di più l'assenza dell'uno o dell'altro? Cioè, l'Inter soffre di più senza Lukaku o la Juventus soffre di più senza Ronaldo?
Ma la Juventus senza Ronaldo ha smesso di segnare. Se noi pensiamo che Ronaldo, insomma, a parte che non si può misurare da questo, ma Ronaldo nelle prime due giornate ha fatto 3 gol. Mi sembra che la Juventus senza Ronaldo non sia andata oltre, cioè, ha fatto 2-1-1, anzi ne ha fatti 3 di 1-1 se non sbaglio.
Sì, 3 sono, 2-2 e
2-2 e doppio 1-1.
E doppio 1-1.
Con la Roma 2-2.
In pratica in 4 giornate ha fatto un solo gol in meno di quanto ne aveva fatti da solo Cristiano Ronaldo. Ronaldo lo scorso anno ha segnato il 40% dei gol della Juve. È come Lukaku è il riferimento, anche se sono due riferimenti diversi, uno per velocità, rapidità di spostamento, l'altro proprio per essere una boa, cioè per la grande intensità fisica di Lukaku che si trascina verso se stesso tutti i palloni. L'unica cosa da dire è che siccome l'Inter, Lukaku in questo momento è stato veramente decisivo per l'Inter, l'unica cosa da vedere è che se senza Lukaku l'Inter riuscisse mai a giocare meglio, nel senso che adesso i palloni anche da 20 metri, anche da 30 metri con i palloni si cerca Lukaku. Potrebbe essere, l'Inter ha qualità comunque, ha una qualità che fa fatica a far emergere, forse proprio perché le vede troppo Lukaku. E sarà interessante vedere se senza il riferimento naturale l'Inter proverà di più a giocare cercando la propria qualità, che è comunque tanto.
Gianni, vengo da te su questo spunto che ha dato Mario, che ne pensi tu? Si potrebbe vedere un Inter diverso senza Lukaku? Intanto ti chiedo se giocherà, ti aspetti di vedere solo un'unica punta lì davanti oppure affiancherà qualcuno? Mi sembra Perisic potrebbe essere.
Sì, al momento Perisic in vantaggio su Pinamonti, questa dovrebbe essere la scelta di Conte.
Sì, questo sì, però la linea 3 difensiva rimane uguale, gli esterni, il quinto di destra e il quinto di sinistra, secondo me non cambia, anche in mezzo al campo, che forse l'Inter ha bisogno un po' più di un play, che non come Brozovic che è canta e porta la croce, tanto per dire, per fare una valutazione diciamo tecnico-tattico un po' di tutta la squadra. sicuramente, però lo stesso Vidal si deve rendere conto che non è che stia giocando ancora a Barcellona quando giocava quasi alto a destra. Vidal, noi ce lo ricordiamo, che è un grosso combattente, un guerriero, ma specialmente sull'intermedio, quindi nell'interno del campo, diciamo, come dicevamo una volta, deve fare la mezzala vera, quella combattiva, grintoso, grande esperienza, grande portata di gamba, corsa e calcio lungo e corto. Però detto questo, sì, perché no, ma io non credo che per arrivare, diciamo, ai 60-70 metri dove si può trovare Lukaku in fase di possesso palla.
E oggi c'è qualche problema,
come movimento, sicuramente, sì, questo certamente.
Allora, l'ultima che vi voglio fare, perché oggi chiudiamo leggermente prima e daremo la linea poi sempre a Firenze per stadio aperto, l'ultima che vi voglio fare è questa, sul Napoli. Una cosa che ne stavamo parlando anche prima, però voglio sentire un po' Mario Sconcerti e Gianni Di Marzio su questo punto. Questo Napoli qui, secondo voi, questo qui che ha Gattuso in questa stagione, potrebbe essere considerato il Napoli più forte dell'era De Laurentiis? Mario?
È un po' presto, certamente è un Napoli forte, ci sono stati però anche altri Napoli forti, c'è stato un Napoli di Sarri che ha fatto 91 punti, ci sono stati dei Napoli di Benitez che hanno vinto molto, ha vinto coppe, supercoppe. Questo è un Napoli alla quinta giornata, cioè io non...
Forse più completo, Mario?
Ma completo è completo, ed è una squadra estremamente interessante. Se tu mi dici una squadra che può cercare di vincere il campionato, questo senz'altro. Mm-hmm. Perché non vedo una squadra completa tra le 5 e 6 che lo possono, che sono le migliori. Non vedo, non c'è una squadra completa. Tutti dipendono molto da alcuni giocatori, il fondamentale, non so, l'Inter da Lukaku, la Juve da Ronaldo, il Milan da Ibrahimovic, la Roma da Dzeko. Il Napoli è una squadra. Il Napoli è abbastanza intercambiabile. Il Napoli è veramente una squadra completa. Non dimentichiamoci che il campionato è l'unica che ha fatto per adesso con una partita in meno, e secondo me ha perso un'occasione a non andare a Torino. Mm-hmm. Perché la Juve l'abbiamo conosciuta e ci siamo resi conto che comunque quella sarebbe stata una partita vera, reale. Ecco, per me Napoli adesso è questo.
Gianni, e poi vi saluto. Gianni Di Marzio.
Sì, anche alla luce del risultato di ieri sera, ma al di là del risultato della vittoria, io ho visto Napoli molto compatto, devo anche dire che Koulibaly è ritornato, quello che conoscevamo, vale a dire uno dei giocatori nel ruolo più forte del mondo, se vogliamo, per cui il Napoli ha due giocatori per ogni ruolo, e due giocatori, ci sono poche riserve, giocatori duttili, poliedrici, che possono fare diverse variazioni tattiche. Può fare il Napoli, può fare tranquillamente il 4-4-2, il 4-3-3, e come sta facendo adesso il 4-2-3-1, tanto per dare un po' di numeri. E per esempio ieri sera ho visto, oltre a Koulibaly, un grande Maksimovic, che non lo vedevo così da tempo.
Vero.
Non è Maksimovic prima maniera, diciamo, molto compassato nei movimenti, diciamo quasi ai limiti della lentezza. Ecco, l'ho visto molto bene, e devo dire onestamente che a questo Napoli di ieri sera mancava Zielinski, Elmas, giocatori che contano a prescindere dall'infortunio di Insigne. Quindi io penso che, come ha detto Mario, il Napoli si può inserire per la lotta dello scudetto. Certamente in questo momento non è il Napoli più forte dell'era, però di De Laurentiis, perché due anni fa, dell'anno che poi Sarri andò via a gennaio, se il Napoli avesse fatto, diciamo, qualche acquisto giusto, veramente poteva vincere lo scudetto. Ma questo è un campionato anomalo, per cui il Napoli forte in un campionato anomalo, un Napoli che ha due giocatori per ogni ruolo, ha dei giocatori anche che possono fare differenza, perché no? Il Napoli, secondo me, quest'anno, approfittando di tutte queste considerazioni, il Napoli può lottare veramente per lo scudetto.
Saremo a vedere. Allora, io voglio ringraziare tantissimo Gianni Di Marzio per essere stato con noi.
Grazie,
Gianni,
mister.
Grazie, come sempre.
Grazie, Marco.
E buon fine settimana. Voglio salutare e ringraziare tantissimo, come sempre, anche Mario Sconcerti. Mario, noi ci sentiamo domenica sera proprio per concludere la giornata di calcio alle 23:30 circa. Va bene?
Grazie, direttore.
Okay. Okay. Ciao, ragazzi.
Un abbraccio anche a Mario Sconcerti.